Bryan Adams ci racconta così la sua Summer of 69, uno dei pezzi che l'ha reso famoso, pubblicato nel 1984. La prima chitarra a 6 corde, la prima band, i corteggiamenti a una ragazzina conosciuta al drive-in. Adams nel 1969 però, va detto, ha giusto 10 anni. Forse troppo pochi per capire che non si tratta affatto dell'anno più leggero e spensierato della storia. Al contrario, è uno spartiacque che segna un prima e un dopo, con molta creatività ma anche e soprattutto molta tragedia. C'è tanto fermento e c'è tanta vita, certo, ma soprattutto in quell'anno c'è la morte di tanti ideali e di tante persone. Io sono Chiara Francese e anche oggi sto per raccontarvi 2 cose. Una delle più terrificanti e affascinanti storie criminali che abbiate mai sentito e uno degli anni più complessi e incredibili del mondo contemporaneo. La storia è quella del killer dello Zodiaco. L'anno è il mitico 1969. Questa è The Killing Days, la serie True Crime di Roger Podcast.
You, Richard Milhouse Nixon, do solemnly swear.
I, Richard Milhouse Nixon, do solemnly swear.
That you will faithfully execute the office.
That I will faithfully execute the office.
Of President of the United States.
Of President of the United States.
And will, to the best of your ability.
And will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
L'anno 1969 inizia grosso modo così, con l'inaugurazione di una delle più controverse presidenze della storia americana, quella monumentale di Richard Nixon, che presta giuramento il 20 gennaio. È passato un mese dall'omicidio di Betty Lou Jensen e David Faraday. Le indagini si sono quasi subito avvitate su se stesse e i giornali già non ne parlano più, occupati dalle prime azioni della nuova amministrazione e da altri fatti ritenuti più rilevanti. Nel marzo di quell'anno, però, accadono almeno 3 cose importanti che incidono a fondo sulla società americana e non solo. La prima: inizia il processo ai Chicago 7.
Here that a legal team has been formed on these contempts, and in the room here now is Morton Stavis, STAVIS.
Come spiega anche il loro avvocato William Kanzler, che sentite parlare in sottofondo, in loro è un processo farsa. Sono 7 attivisti accusati con lo scopo preciso di mostrare come la nuova amministrazione ha intenzione di rapportarsi con i movimenti controculturali. Il governo federale degli Stati Uniti li trascina in tribunale con le imputazioni pretestuose di associazione a delinquere, istigazione alla sommossa e altri reati relativi agli scontri tra manifestanti e polizia avvenuti a Chicago durante la convention del Partito Democratico del 1968. Il processo inizia il 20 marzo 1969 e per un anno sarà il centro di un violento dibattito tra progressisti e ultraconservatori. Al termine del processo, 5 dei 7 vengono riconosciuti colpevoli di istigazione alla sommossa, mentre tutti sono assolti dall'accusa di associazione a delinquere. Il giudice condanna tutti gli imputati e anche l'avvocato William Kanzler a pene severe per oltraggio alla corte. Poco dopo, la corte d'appello proscioglierà gli imputati da tutte le accuse. Secondo fatto fondamentale per inquadrare lo spirito del tempo, vengono finalmente commercializzati i jeans a vita bassa. Infine, per protestare contro la guerra in Vietnam, John Lennon e Yoko Ono fanno il loro primo bed-in ad Amsterdam. In mezzo a tutti questi fermenti controculturali, i media, oltre che di Nixon, continuano a parlare per lo più di Vietnam. Muoiono 300 americani alla settimana, un sacrificio inaccettabile per una guerra ritenuta sempre più priva di un senso. Nixon e il suo consigliere Henry Kissinger iniziano un lungo lavoro che porti all'uscita dal conflitto, ma intanto autorizzano l'apertura di un altro fronte con il bombardamento della Cambogia. ...59 B-52 Stratofortress della US Air Force colpiscono segretamente l'area 353 nella regione che gli americani chiamano Fishhook, al confine con la provincia sud vietnamita di Thai Ninh. È il primo di una serie di massicci e sistematici attacchi aerei segreti che durano fino al maggio 1970. Intorno a queste contraddizioni prende forma il movimento hippie, che l'establishment continua maldestramente a voler arginare con metodi quantomeno discutibili. Come nell'aprile del 1969, quando accade un fatto che non tutti ricordano: la costruzione del People's Park di Berkeley. L'Università della California di Berkeley ha da poco completato la demolizione di tutti gli edifici su una superficie di 2,8 acri vicino al campus per costruire campi da gioco e un parcheggio. Per questioni burocratiche, però, i lavori, subito dopo la demolizione, si sono fermati e ora il sito è un enorme obbrobrio di cemento malamente recintato, un ricettacolo di piccola criminalità. Migliaia di comuni cittadini di Berkeley, commercianti, studenti e soprattutto hippie, prendono la questione di petto, occupano il sito e iniziano a piantare alberi, arbusti, erba e fiori per trasformare il sito in un parco.
Those people told you for days in advance that if the university sought to go ahead with that construction, they were going to physically destroy the university.
Now, why did you negotiate many times?
Negotiate? What is to negotiate? What is?
Il 15 maggio 1969, il governatore della California, un certo Ronald Reagan, ordina 2 settimane di occupazione della città da parte della Guardia Nazionale Californiana. Nasce il Flower Power. Gli hippie iniziano a impegnarsi in atti di disobbedienza civile, piantando fiori negli spazi vuoti di tutta Berkeley sotto lo slogan Let a Thousand Parks Bloom. Fai fiorire un migliaio di parchi. La polizia, però, non la vede esattamente allo stesso modo e, di fronte alla resistenza passiva di quelli che definisce i rivoltosi, inizia a sparare. Negli scontri muore uno studente e il clima in tutto il paese si fa ancora più arroventato. E non solo per l'estate, che finalmente arriva ed è più torrida che mai. Per esempio, nella notte tra il 27 e il 28 giugno 1969, in uno dei weekend più caldi dell'anno sulla East Coast, la polizia di New York irrompe improvvisamente allo Stonewall Inn, uno dei bar gay più famosi della città, punto di riferimento per tutta la comunità LGBT della Grande Mela. In quel piccolo locale di Christopher Street, nel Greenwich Village, quella notte si fa la storia. Iniziano i celebri moti di Stonewall, considerati il momento che segna la nascita del movimento di liberazione gay in tutto il mondo. Le retate da parte della polizia nei locali gay, a dire il vero, non erano una novità. ma in passato avvenivano molto blandamente, quasi pro forma, a inizio serata, in modo che ci fosse possibilità di riaprirli nel corso della notte. E capitava pure che i gestori venissero avvisati prima delle visite. Quella notte, invece, nel clima mutato dell'amministrazione Nixon, l'irruzione e la retata sono reali. 8 agenti della polizia, di cui solo uno in uniforme, arrestano tutti coloro che allo Stonewall vengono trovati privi di documenti o vestiti con abiti del sesso opposto, oltre ad alcuni dipendenti del bar. A questo punto, storia e leggenda si sovrappongono e non è facile capire con esattezza come siano iniziate le rivolte. C'è chi dice che sia stata Silvia Rivera, dopo essere stata provocata con un manganello, a lanciare una bottiglia contro uno degli agenti. Fatto sta che la folla si riversa per le strade e costringe i poliziotti a rintanarsi proprio all'interno del locale, mentre gli avventori dei bar vicini accorrono per assistere alla scena. I giornali diranno che solo quella notte si sono scontrati una folla di 2000 persone e oltre 400 poliziotti armati. Il vaso è stato scoperto e la rabbia della comunità LGBT, accumulato in anni di provocazioni e sottomissione, esplode nelle successive notti di protesta che culminano in decine di arresti. Di fatto, è l'inizio del movimento che porta, a luglio, alla formazione del Gay Liberation Front, fondato da Craig Rodwell e Brenda Howardnell. Nei mesi successivi nascono iniziative simili in tutto il mondo occidentale, dalla Gran Bretagna al Canada, passando per Francia, Belgio e Australia. Nel 1970, proprio il Gay Liberation Front organizzerà una marcia dal Greenwich Village a Central Park, in commemorazione dei moti di Stonewall, a cui prendono parte dalle 5.000 alle 10.000 persone. È il primo Gay Pride della storia. Il waffle. Buono, vero? Quella buonissima cialda, croccante fuori e morbida dentro, che per colazione è la fine del mondo. Che cosa c'entra? Beh, abbiamo raccontato che cosa succede negli Stati Uniti nei mesi successivi all'omicidio brutale di Betty Lou Jensen e David Faraday. Le due famiglie, potete immaginarlo, soffrono ancora con dignitosa compostezza, ma la comunità sembra avere rimosso. E allora, ecco che siamo tornati a Vallejo, precisamente alla rinomata Terry Waffle House, che nel 1969 è meta di un pubblico largamente eterogeneo. È sempre, sempre piena. Lo è anche il 4 luglio, Independence Day. Darlene Ferring è una cameriera del locale, 22 anni, sposata, tendenzialmente insoddisfatta della sua vita. Si è pentita del matrimonio, non le piace granché il suo lavoro, non è a suo agio nella provincia della Bay Area. Quella mattina, in una pausa tra le colazioni, legge il giornale. Scopre che è morto Brian Jones, il fondatore dei Rolling Stones, annegato nella sua piscina. Il musicista, si legge, aveva appena lasciato la band. Il disco previsto per la fine dell'anno sarà quindi l'ultimo in cui ha suonato, ma anche il primo in cui ci sono pezzi senza di lui. Per intenderci, sarà l'album che contiene questa. O questa. Quest'ultima si intitola Midnight Rambler e questo probabilmente lo sapete. E non so se lo sapete, parla di un serial killer, lo strangolatore di Boston. Curioso, vero? In cima al Billboard, però, in quell'inizio estate 1969, c'è questo brano qui, Bad Moon Rising, dei Creedence Clearwater Revival. Le radio lo passano continuamente e con ogni probabilità è il brano suonato dall'autoradio di Michael Mago, il 19enne amante di Darlene che proprio quella sera è fuori con lei. Michael ha una Corvette marrone. Ha appena parcheggiato al Blue Rock Springs Park. Siamo a circa 2 miglia a nord-ovest da Lake Herman Road, dove a dicembre erano stati uccisi Betty Lou Jensen e David Faraday. La coppia si è appartata in cerca di un momento di intimità. Michael vive ancora con i genitori, Darlene è sposata. I due si abbracciano e iniziano a baciarsi. Darlene però non è serena. È preoccupata per la piega che sta prendendo la sua vita. Ha bisogno di parlarne. Si stacca leggermente da Michael con aria riflessiva. Intorno a loro l'oscurità. Silenzio assoluto. I pensieri ribollono nella testa della giovane donna che si sfoga con il ragazzo. Passi. Sentite? Passi nel parcheggio deserto. Poi, più niente. Si guardano. Forse no. Non erano passi. Suggestione? Improvvisamente, però, la luce di una torcia. No, cazzo, la polizia! Dice Darlene. Ora mio marito ci scoprirà. La luce della torcia e di nuovo dei passi, più veloci. Darlene abbassa il finestrino. Michael viene colpito alla mascella e perde i sensi. Una pioggia di proiettili si abbatte su Darlene, il cui grido viene immediatamente soffocato. Un'esecuzione. L'assassino si sta allontanando lentamente quando sente l'auto accendersi e l'autoradio suonare, nel silenzio della notte, un frammento di In the Ghetto di Elvis. Mezzanotte e 40, commissariato di polizia di Vallejo.
Sì, vorrei segnalare un duplice omicidio. Anzi, due duplici omicidi. È sempre in linea? Andate un miglio a est della Columbus Parkway fino al giardino pubblico. Troverete due ragazzi in una macchina marrone. Sì, sono stati uccisi con una Luger 9 mm. Sono stato io. Ah, ho ucciso anche gli altri due, l'anno scorso. Arrivederci.
The Killing Days è una serie originale Roger, ideata da Simone Spoladori e raccontata da me, che sono Chiara Francese. Questa puntata è stata scritta da Simone Spoladori. In redazione Silvia Filippucci, Giulia Gentile, Carlotta Longo, Silvana Maggi e Stefania Noiosi. Sound design di Simone Pavanna. Prodotto da Marco Zanussi per Skills Management Group. Se vuoi ascoltare la musica del killer dello Zodiaco, cerca su Spotify la playlist di The Killing Days. Tutti i diritti riservati a Skills Management Group.